a tutti gli altri in Piazza Malin e gli altri invece che appartengono al gruppo della Diaz. Nulla da aggiungere per le persone che fanno parte degli oltre 60 arrestati Diaz, semplicemente due parole sulla posizione di Lorente. Un tratto in comune che volevo sottolineare tra SESME Lorente e le altre parti offese sono, e non è solo una coincidenza, è il fatto, dicevo, un tratto in comune, che tutti i procedimenti a loro carico sono stati, come è emerso chiaramente in dibattimento, sono stati archiviati e soprattutto è interessante notare che tutti i pubblici ufficiali che hanno fatto le denunce sono attualmente a processo, sia per il processo Diaz sia singolarmente per SESME Lorente, hanno un processo che pende davanti alla seconda sezione. Questo per dire, certo non sono dati che interessano particolarmente il presente procedimento, sia una considerazione sull'attendibilità delle parti offese, che sotto un certo punto di vista hanno la qualifica di moralmente di teste puro, nel senso che hanno risolto a testa alta la loro vicenda giudiziaria, e sia anche per sottolineare che evidentemente i comportamenti illeciti dei pubblici ufficiali a Genova del 2001 sono stati prassi abituale che ha purtroppo sconfinato al di là di quello che ci interessa oggi, cioè al di là di Bolzaneto, perché avere una serie di pubblici ufficiali così nutrita a processo per false calunnie è assolutamente un fatto insolito. A parte questo, tornando alla posizione di Lorente, volevo solo dire questo, che nel settembre 2001, quando andai a Saragozza a ricevere la querela, perché altro dato da non dimenticare è che queste persone sono state tutte espulse coattivamente e che quindi questo ha avuto anche riflessi pesanti inizialmente dal punto di vista del diritto di difesa, perché e anche in qualche modo ci interessa per valutarne l'attendibilità, nel senso che non hanno avuto le singole parti offese inizialmente alcun modo di comunicare tra di loro. Sono stati tutti espulsi in via coattiva, con ordinanza del prefetto di Genova, tutte puntualmente annullate dal giudice civile. Dicevo, quando andai a raccogliere la querela, non pensavo che si potesse arrivare ad avere dei riscontri così interessanti su quanto dichiarato, perché Lorente dichiara in particolare di essere stato picchiato tanto da riportarne la frattura di una costola, come viene segnalato nel certificato medico prodotto in lingua spagnola, dicevo, nell'ambito della visita medica, quindi in un luogo assolutamente appartato. Io non pensavo assolutamente, con forse lo scetticismo del difensore, di poter avere un qualche riscontro che andasse al di là del certificato medico. Invece, molto significativo, è arrivata puntualmente la testimonianza dell'infermiere Pratissoli, che nel 2002, sentito dal pubblico ministero, ha ricordato perfettamente l'episodio, ricordandosi addirittura non solo la conformazione fisica della parte offesa, che è particolare, in quanto magari non lo ricorderete, tra tanti che sono passati, è un ragazzo molto alto e anche un po' pesante, infatti era preso in giro in quanto era un po' grasso, ma ricordava addirittura il secondo cognome, Garcia, infatti Lorente si chiama Lorente Garcia. Dicevo, questa conferma è arrivata in maniera assolutamente insperata e rende la sua posizione e le sue dichiarazioni riscontrate al di là di ogni ragionevole speranza iniziale e dubbio. Ulteriore elemento di conferma, sempre sul racconto fatto da Lorente. Lorente racconta anche che appena subito dopo la visita medica viene portato da due agenti di PG in bagno, costretto a fare i suoi bisogni, minacciato col manganello addirittura di violenza sessuale, che chiaramente fortunatamente non avviene. Poi il manganello, che viene ricordato come un piccolo manganello retrattile, tra l'altro è quello in dotazione all'arma dei carabinieri, sono gli unici ad avere in dotazione un piccolo manganello retrattile d'alluminio a forma di T. Questo manganello gli viene posto tra le cosce e viene colpito violentemente e ripetutamente. C'è un elemento di riscontro anche qui molto, molto importante, molto direi anche originale. Nel certificato medico, sempre in lingua spagnola, ma comunque facilmente leggibile, si dà atto che Lorente presenta ematomi gemelli all'interno delle cosce, cioè un posto dove è assolutamente impossibile, a mio giudizio, riportare ematomi, cioè all'interno delle cosce, in una situazione di piazza. A parte che Lorenzo è stato ricostruito al momento dell'arresto e non c'è stata nessuna violenza, ma è chiaro che in nessuna situazione di piazza è possibile riportare lesioni descritte come ematomi gemelli all'interno delle cosce, perché è un posto che è praticamente impossibile venire colpiti se non nella situazione descritta dalla parte offesa. Con questo ho concluso. Deposito conclusioni scritte che per economia di processo non leggo, ne ho una copia per il responsabile civile, se c'è. Scusatemi, ma sono molte.
Grazie. Prego.
Buongiorno. Avvocato Dario Rossi, io intervengo per le mie due posizioni e per in sostituzione dell'avvocato Fausto Gianelli e dell'avvocato Liana Nesta per le posizioni. Intervengo per Treiber.
Anche in sostituzione dell'avvocato Giannelli e...
Giannelli e Nesta, per le posizioni di Alfarano e Davanzo.
Esatto. E più due e due che sono Galloway e Treiber.
E c'ho due posizioni che sono Galloway e Treiber. Ecco. Io non ritengo di non avere molto da aggiungere sulla descrizione dei fatti, sulla individuazione delle responsabilità di questo processo. Rilevo soltanto brevemente che gli episodi che sono accaduti nella caserma di Bolzaneto non si pongono come un fatto isolato a sé stante in quella che è stata la complessiva gestione dell'ordine pubblico e della gestione delle manifestazioni organizzate durante il vertice del G8. Durante il vertice del G8 vi sono state sistematiche violazioni della libertà di manifestazione, della libertà di riunione, è stato messo in discussione il principio dell'habeas corpus, si è arrivati a delineare in quei tre giorni uno Stato molto più simile ad uno Stato di polizia che non a uno Stato di diritto nel quale abbiamo il privilegio di appartenere. Le violazioni ripetute dei diritti dei manifestanti sono state stigmatizzate anche da organismi internazionali come Amnesty International, che ha qualificato le violazioni compiute dallo Stato italiano durante il vertice del G8 come una delle più gravi rotture avvenute in un ordinamento democratico dal dopoguerra ad oggi. Lo stesso Consiglio d'Europa ha deplorato in una risoluzione del 2002 successiva al G8 le gravi limitazioni alla libertà di circolazione delle persone e alla libertà di manifestazione del pensiero. La caserma di Bolzaneto è stato la fase finale di quello che l'ha preceduta nelle piazze, dove ci sono state delle brutali violenze, repressioni delle manifestazioni di piazza da parte delle forze dell'ordine, quello che è avvenuto nella scuola Diaz. a Bolzaneto sono confluiti tutti gli arrestati della scuola Diaz, tutti gli arrestati nelle manifestazioni di piazza e diciamo poi con il passare dei giorni si è visto quanto fosse, cosa ci fosse di vero, cosa ci fosse di fondato in questi provvedimenti restrittivi della libertà personale. Non sono state convalidate gran parte degli arresti nei giorni successivi presso le carceri in cui sono stati poi tradotti i detenuti, dove ci sono stati dei processi, ci sono state delle assoluzioni, si sono aperti un gran numero di processi a carico dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Tutto questo è avvenuto, l'istruttoria ha ampiamente dimostrato quello che è successo all'interno della caserma di Bolzaneto. Si può senz'altro dire che sono stati applicati nei confronti delle persone ivi costrette dei trattamenti inumani e degradanti. L'unico il motivo emerso anche in maniera abbastanza evidente, cioè il motivo è una repressione di carattere politico, una discriminazione di carattere politico, si è visto nelle frasi che sono state rivolte, nelle ripetute ingiurie rivolte alle persone arrestate, ai riferimenti alle loro opinioni politiche, sono stati costretti a fare il saluto fascista, a cantare motti fascisti. In Bolzaneto, come nelle altre situazioni che hanno interessato il complesso delle vicende legate al G8, si è assistito a un vero e proprio blackout del diritto. Tanto che chi ha vissuto come me, purtroppo devo dire perché sono esperienze che segnano e che rimangono indelebili, chi ha vissuto quelle giornate può ritenersi già soddisfatto che ci sia stato un processo, che quindi si sia messo un freno, che si sia messo un paletto a questa deriva autoritaria del nostro Stato. Un processo che è stato lungo, complesso e articolato, che ha consentito di far luce su quanto accaduto in Bolzaneto. E ritengo che questo sia già un grosso successo rispetto a quel quadro che si andava delineando in quelle giornate. Io penso pertanto che questa sentenza sia una sentenza estremamente importante, una sentenza molto significativa per ribadire, per riabilitare l'immagine del nostro Stato anche nei confronti della comunità internazionale, per ribadire l'effettività dello Stato di diritto, per ridare fiducia ai cittadini nelle istituzioni che li rappresentano, per ribadire l'inviolabilità dei diritti fondamentali dell'uomo e per ribadire la centralità dell'ordinamento democratico. Quindi questa sentenza ha un'importanza, a mio avviso, fondamentale rispetto a quello che è il riconoscimento di diritti inviolabili della persona. Peraltro, diciamo che questa sentenza ha anche un ruolo di supplenza rispetto a quella che è stata l'inerzia dello Stato italiano, che non è stata capace di garantire i diritti fondamentali delle persone, durante quelle giornate e anche dopo, perché come hanno sottolineato abbondantemente tutti i miei colleghi, lo Stato italiano si è dimostrato largamente deficitario sotto questo profilo. Non c'è mai stata una presa di posizione rispetto da parte delle autorità dello Stato rispetto a quei diffusi comportamenti che sono stati posti in essere dalle forze dell'ordine. Non c'è stata una sospensione cautelativa, non ci sono delle persone coinvolte, anche quando si andava delineando con evidenza la responsabilità dei singoli, responsabilità di chi aveva gestito e preparato la gestione dell'ordine pubblico. In quei giorni si è sottolineato come molti degli agenti, delle persone che hanno le posizioni anche più pesanti all'interno di questo processo hanno continuato indisturbati a esercitare la loro attività, molti sono stati promossi, tanto per citarne uno, il dottor Perugini, era vicequestore aggiunto alla questura di Genova, oggi si trova ad essere primo dirigente presso la questura di Alessandria, così come il dottor Toccafondi continua indisturbato a esercitare la propria attività di medico presso la struttura penitenziaria di Ponte Decimo. Peraltro è stato anche destinato a prestare la propria attività nelle missioni umanitarie internazionali. Ci si chiede con che coscienza siano state adottate queste decisioni. Non è stato garantito, non è stato offerto alcun tipo di risarcimento nei confronti delle odierne parti civili, né si è tentato di riparare prima di questa sentenza ai danni che sono stati arrecati ai singoli arrestati. Questa sentenza, la sentenza che si va a emettere, a mio avviso, deve andare a sottolineare, a ribadire, a porre un forte paletto rispetto a tutto quello che è successo. Quello che è successo non si deve più ripetere, non dobbiamo più assistere a racconti di fatti come quelli che sono accaduti nella caserma di Bolzaneto, di inaudita gravità per la diffusività, per il tempo in cui sono dirati, per l'indiscriminatezza dell'aggressione rivolta indistintamente a tutti coloro che sono transitati lì. E transitavano di lì soltanto le persone che erano coinvolte in qualche modo nella protesta pacifica nei confronti degli otto grandi che erano venuti a Genova per manifestare civilmente la loro opinione politica. Nessuno, se fosse stato arrestato in quei giorni una persona per furto, per rapina o per altri reati comuni, sicuramente non sarebbe passato da Bolzaneto, sicuramente non avrebbe ricevuto quel tipo di trattamento. Ritengo pertanto che si è visto anche che la tutela normativa offerta dal nostro ordinamento rispetto a questi fatti non è adeguata alla gravità di quanto successo. Perché? Perché sono stati appunto qualificati come trattamenti inumani e degradanti questi atteggiamenti e vengono oggi perseguiti soltanto per reati sicuramente minori per gravità, ma sono gli unici cui la Procura è potuta ricorrere, quali l'abuso, il maltrattamento dei detenuti. Ritengo che però il riferimento al contesto della normativa internazionale, alla normativa di diritto umanitario internazionale, il riferimento anche a tutti i vari disegni di legge che sono stati con puntualità elencati dalla Procura nella sua requisitoria, sia comunque utile e importante nel momento in cui si dovrà valutare la gravità del comportamento degli imputati e stabilire anche quale sarà la pena da applicare agli stessi, se la pena può essere applicata tra un minimo ed un massimo, se le aggravanti e la continuazione hanno comunque la possibilità di essere graduate nella loro applicazione, nella loro importanza. Sicuramente il criterio di lettura per capire quanto sono stati gravi questi comportamenti e quanto deve essere dura, a mio avviso, giustamente dura la sentenza, potrà trarre elementi utili da questi fattori che non sono contenuti, che sono estranei, diciamo così, alla norma penale, però possono, alla norma penale per cui si procede, ma che possono contribuire ad integrare la qualificazione della fattispecie. Ritengo senz'altro che ritengo che comunque questi fatti siano di assoluta gravità, soprattutto per quanto riguarda la posizione in particolare dei miei assistiti, che comunque non si differenzia da quella di tutte le altre parti civili che sono presenti in questo processo. Loro sono arrivati a Bolzaneto la mattina della domenica e sono stati trattenuti nella caserma per una giornata, quindi fino alla mattinata del lunedì. E quindi non sto a ripetere tutto quello che è successo, ma sicuramente sono stati, anche sulla base di quanto hanno dichiarato, di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, sono stati soggetti a tutto il trattamento che si è esteso dal momento in cui sono arrivati nel piazzale, come sono stati accolti, con percosse e ingiurie, poi che si sono proseguite nella fase del loro ingresso nelle celle, sono proseguiti all'interno delle celle e così via, fino alle visite mediche, all'immatricolazione, fino alle tutte le volte che sono stati costretti ad andare in bagno, non potendone fare a meno. Ricordo soltanto a titolo di esempio la Treiber, che dice che alla sua richiesta di carta igienica, recandosi ai servizi, è stata dileggiata, si sono messi a ridere quando ha chiesto della carta igienica, veniva tenuta la porta aperta, la guardavano diversi uomini mentre utilizzava i servizi. Nell'infermeria la signora Treiber è stata spogliata con violenza dalle persone che erano lì presenti, è stata costretta a girare più volte intorno a se stessa, a fare delle flessioni, le è stato tagliato il cappuccio della felpa, sono stati strappati gli orecchini. Non è stata fatta alcuna indagine sulle sue condizioni di salute. E se appunto la valutazione di questo aspetto, se l'esistenza di una normativa non tradotta nel nostro ordinamento che vieta i trattamenti inumani e degradanti può essere un criterio per valutare, per graduare le sanzioni che andranno a infliggersi agli imputati, sicuramente questi criteri possono considerarsi comunque senz'altro utili e cogenti nel determinare quello che sarà il risarcimento del danno da liquidarsi alle parti civili, perché se da un lato penalmente si procede per il reato di abuso, per il reato di maltrattamenti, sicuramente l'interesse giuridico che è stato leso da questi comportamenti vessatori con cui sono stati sottoposti i miei assistiti sono di gran lunga più pregnanti di quelli che sono tutelati dalle norme penali per cui si procede. L'interesse leso, la posizione giuridica rilevante lesa di cui sono titolari Treiber, Galloway e tutte le altre parti civili è l'interesse il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti, il diritto a non vedere calpestati dei loro diritti inviolabili. Ecco, io mi associo e richiamo tutto quanto detto dai miei colleghi in ordine alla quantificazione del danno, in particolare a quanto detto dall'avvocato Guiglia e al contenuto della memoria da questi depositata. Mi permetto di puntualizzare relativamente ad alcune delle sentenze che sono state richiamate dall'avvocato Guiglia, alcune di queste sentenze emesse dallo stesso Tribunale di Genova per le violenze subite dai manifestanti nelle piazze genovesi, ad esempio la sentenza emessa in cui era parte attrice in un procedimento civile la signora Coda Zappenta, la numero 2929 del 2007, ha applicato e ha ritenuto di notevole gravità i danni morali a cui dalla stessa subiti, così come i danni esistenziali. Quindi applicando dei criteri per il risarcimento del danno che sono inusuali rispetto a quelli che sono gli ordinari criteri utilizzati dalla giurisprudenza per la determinazione del danno in caso di reati dolosi e colposi. È stato stabilito che è stato liquidato un danno morale pari al quadruplo di quello normalmente liquidato, è un danno esistenziale pari al doppio del danno biologico, e questo proprio perché per la particolare gravità accertata, rilevata e constatata dal giudice civile del comportamento delle forze dell'ordine per le condotte non colpose ma dolose poste in essere, così come la sentenza numero 1445 del 2007 relativamente a delle violenze subite dalla signora Spaccini in piazza Manin. Anche in questo caso il criterio adottato è stato lo stesso, sempre il criterio del quadruplo del danno morale e del doppio del danno esistenziale liquidato nella misura doppia al danno biologico, e nella sentenza si dice che questi danni sono, si rileva la particolarità di questi danni in quanto conseguenti al temporaneo perturbamento causato dalla gratuita aggressione proprio da parte di coloro che doveva tutelare l'incolumità dei cittadini e del danno esistenziale consistente nella compromissione delle attività realizzatrici della persona, nella specie ravvisabile nelle difficoltà di rapportarsi con le autorità. Ho anche verificato altre sentenze rispetto a quelle citate dall'avvocato Guiglia, emesse dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che hanno sempre in materia di trattamenti in sentenze emanate a seguito dell'accertamento di trattamenti inumani e degradanti. Per esempio nel caso Zelilov contro Grecia, sentenza del 24 agosto del 2007, la fattispecie era relativa a una persona che è stata colpita durante una fermata per un'acquisizione della polizia greca, è stata colpita sulla bocca da un pugno, è caduto per terra ed è stato colpito con dei calci alla testa e all'addome. Una volta arrivato nel posto di polizia, altri poliziotti hanno iniziato a colpirlo in varie parti del corpo. Questo pestaggio nella caserma di polizia è durato circa 30 minuti. A fronte di una fattispecie di questo genere, che sicuramente pare più più modesta per intensità, per durata, per qualità dell'aggressione all'individuo, sono stati liquidati 10.000 euro di danni. Altro caso è quello del caso Manadou contro l'Azerbaigian, una sentenza dell'11 aprile del 2007. Questi è stato arrestato dalla polizia dell'Azerbaigian, entrata nella sua abitazione armata di Kalashnikov, polizia mascherata, è stato arrestato e trattenuto in un centro di polizia per 4 ore con i polsi ammanettati. Al suo avvocato non sono state spiegate le ragioni per cui era stato arrestato. Il giorno successivo è stato spogliato e sottoposto a una visita medica, senza che venisse rilevata alcuna delle lesioni durante la visita medica che questi aveva subito durante l'arresto. È stato trattenuto per una notte in cella con degli altri detenuti e il giorno dopo è stato interrogato per alcune ore, per 4-5 ore, e durante questo interrogatorio è stato ripetutamente percosso ai piedi, sotto la pianta dei piedi, con un bastone. Anche in questo caso il risarcimento liquidato è stato pari a 10.000 euro. E per tornare invece a due delle sentenze citate sempre dalla CEDU, citate dall'avvocato Guiglia, sono relative a degli episodi di trattamenti inumani avvenuti nel carcere di Pianosa nell'agosto del 2001, a queste persone sono stati liquidati rispettivamente 70 milioni di lire e 75 milioni di lire per trattamenti che coprono solo una parte, sono assimilabili solo in parte a quello che è stato subito dagli arrestati nella caserma di Bolzaneto. Si legge in queste sentenze di insulti, minacce, docce fredde, colpi ai testicoli, danneggiamento degli occhiali, colpi con pugni e bastoni durante i loro percorsi lungo i corridoi tutte le volte che uscivano dalle stanze. Questi sono episodi che sono durati, diciamo, questi trattamenti sono stati riservati a queste persone dalla fine del mese di luglio fino ai primi del mese di settembre di quell'anno. Quindi ritengo che mi associo alla richiesta formulata da quasi tutti i colleghi della liquidazione di un danno mediante una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di 20.000 euro, che sicuramente è una misura di danno che sicuramente si è realizzata in questa fattispecie e che peraltro è una quantificazione del danno che va a coprire non soltanto il danno esistenziale, che è quello che è stato liquidato in queste sentenze della CEDU che ho appena menzionato, ma va a coprire anche quelli che sono stati i danni materiali e i danni biologici, come puntualmente descritto dall'avvocato Guiglia. Si rileva che peraltro l'intensità delle vessazioni sottoposte alla caserma di Bolzaneto è stata di una qualità incredibile, per la molteplicità degli abusi, per il fatto che questi abusi sono durati per tutto il tempo della loro permanenza nella caserma di Bolzaneto, per il fatto che non sono stati forniti di cibo, di vestiti, di coperte, non potevano andare in bagno senza venire umiliati, pestati e quanto altro. Quindi mi associo alle richieste di risarcimento dei danni formulate dai colleghi, deposito delle conclusioni alle quali mi richiamo integralmente, che si danno per lette, e chiedendo altresì la pubblicazione della sentenza e la subordinazione della sospensione condizionale al ristoro, al pagamento della provvisionale che chiedo sia liquidata ai miei assistiti. Quindi deposito la conclusione di parte civile per quanto riguarda la Treiber Teresa, per quanto riguarda Galloway Ian Farrell, e deposito nota spese per entrambi e deposito altresì le conclusioni per l'avvocato Liana Nesta per quanto riguarda la posizione di D'Avanzo Filippo, unitamente a nota spese e delega al deposito, e altrettanto faccio per l'avvocato Fausto Gianelli per quanto riguarda la posizione di Alfarano Mauro, depositando la delega al deposito, la nota spese e le conclusioni che si danno per lette. Io, per agevolare, per semplificare il lavoro del collegio, ho anche fatto un CD-ROM nel quale ho inserito le sentenze che ho citato, che per velocizzare i tempi della
presentazione. Buongiorno Presidente, buongiorno Tribunale. Sarò sicuramente breve perché devo andare a un interrogatorio tra poco. Io volevo Multedo per Barringhaus. Io volevo spendere qualche minuto su tre imputati, sulla responsabilità di tre imputati, di coloro che dal pubblico ministero sono stati identificati come i vertici apicali.
Lei conclude solo per i suoi?
Sì, no, per Baringhaus, per Lupi conclude il mio collega.
Comunque solo per questi.
Sì. No, solo per questi. Io appunto qua volevo spendere qualche parola su quelli che sono stati definiti dalla pubblica accusa i vertici apicali della polizia penitenziaria, sulla loro responsabilità, quindi su gli imputati Doria, Cimino e Pelliccia. Non sto a spendere parole per perdere tempo al Tribunale su quanto è avvenuto all'interno di Bolzaneto in quei giorni, perché penso che più di 100 udienze e la lunga requisitoria del pubblico ministero, quello che hanno già detto gli altri avvocati di parte civile, abbiano già detto a sufficienza su quello che è avvenuto all'interno in quei giorni all'interno di Bolzaneto. Responsabilità quindi a mio parere pienamente provata per questi tre imputati, provata perché la più recente giurisprudenza proprio ci dice che il superiore, la persona che riveste la qualifica di pubblico ufficiale e che si è accorto che sta succedendo da parte, sono posti in essere da parte di persone a lui subordinate dei comportamenti antigiuridici che vanno contro la legge, ha il dovere di intervenire e risponde di quello che stanno commettendo i suoi subordinati, quantomeno a titolo di concorso morale, per aver agevolato quello che il subordinato sta compiendo. Ritengo che sia stato pienamente provato il dolo di tutti e tre questi imputati, perché è stato dimostrato che in quei tre giorni rivestivano un ruolo sicuramente fondamentale, apicale all'interno della pubblica amministrazione alla quale appartengono, che sono stati presenti sul posto per un determinato periodo di tempo, un lasso temporale sicuramente tale per lunghezza, anche Doria poi dirò perché, tale da potersi accorgere, anzi da doversi accorgere che stavano succedendo dei comportamenti da parte degli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria sicuramente illeciti. E sicuramente, in quanto pubblici ufficiali, non hanno osservato, non sono intervenuti, mentre avevano assolutamente il dovere di intervenire e di porre fine a quello che stava succedendo. Sono sicuramente vertici, hanno sicuramente un potere decisionale, tutti, Doria, Cimino e Pelliccia, perché fanno parte con un grado nell'ambito del corpo della polizia penitenziaria che fa sì che siano sicuramente ufficiali di polizia penitenziaria. Non vale a mio parere quello che sarà forse uno degli argomenti della difesa, di dire che sono militari e che in quanto militari, essendo stata smilitarizzata l'arma degli agenti di custodia, adesso si chiama polizia penitenziaria dopo la riforma del 1990, non fanno più parte di questa, non fanno parte di un'arma e non sono dei civili e quindi non hanno quel dovere, non hanno quella forza, non hanno quella caratteristica e quella funzione di poter dare degli ordini a persone che appartengono alla polizia penitenziaria. Io dico che questo non è, ma non lo dico io, lo dice la legge, lo dice proprio l'articolo 25, se non vado sbagliando, della legge istitutiva del corpo della polizia penitenziaria, dove c'è una specie di trasmigrazione, una specie di osmosi di quelle che sono le caratteristiche, di quelle che sono le funzioni dei vecchi ufficiali del corpo, degli agenti di custodia, che trasmigrano così come sono, con le caratteristiche di pubblico ufficiale, da il corpo disciolto al nuovo corpo della polizia penitenziaria. Lo dice quindi l'articolo mi pare proprio giusto, 25, dice che mantengono la qualifica di pubblico ufficiale. Ma c'è qualcosa di più, non è solamente la legge che dice questo, che dà loro questa caratteristica, questa funzione, quindi non solo di controllo ma anche di garanzia nei confronti delle persone che sono arrestate, quindi di garanzia, di controllo che i loro subordinati non commettano dei reati, non pongano in essere dei comportamenti contrari alla legge, ma nello stesso tempo una funzione di garanzia per le persone che in quel momento sono, per così dire, nude, tra virgolette, di fronte, perché se sono persone arrestate sono persone fermate e che sono sottoposte alla custodia dei subordinati degli ufficiali di polizia giudiziaria. Ufficiale di polizia giudiziaria, quindi, anche ai sensi e principalmente, prima ancora che secondo la legge 395 del 90, ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale. Quindi, a mio parere, è certamente provato il loro dolo per la funzione che rivestivano in quel momento, in quei giorni, proprio perché il loro grado gli dava questa funzione di vergine, di persona alla quale facevano riferimento tutte le altre persone della polizia penitenziaria che si trovavano in quei giorni a Bolzaneto. Il luogo e la permanenza nel luogo è per tutti e tre una permanenza per un periodo sicuramente tale da potersi accorgere quello che stava avvenendo non solo nel cortile ma anche all'interno della casermetta, all'interno della palazzina, perché da quel video che è stato utilizzato dal tribunale si vede chiaramente che si tratta di un corridoio, la palazzina, con una serie di stanze che danno tutte su questo corridoio, sia le stanze che venivano utilizzate come uffici, sia le celle, sia anche il bagno, e tanti episodi sono avvenuti nell'atrio e anche del corridoio. Se vogliamo prendere per buona la deposizione di tutti e tre questi imputati, che non si sono avventurati fino nelle celle, ma comunque nel corridoio sicuramente c'erano e sicuramente hanno visto, se non quello che avveniva all'interno delle celle, sicuramente quello che avveniva nel corridoio, nell'atrio e al di fuori della casermetta. La presenza poi di tutti e tre non è stata una presenza occasionale, la presenza è stata una presenza che si è protratta per cimino e pelliccia, quasi quasi 24 ore su 24 in quei giorni, perché lo dicono gli ordini di servizio e lo dice anche Pelliccia quando viene sentito. Ma lo stesso anche per il generale Doria, non è stata una presenza occasionale, ma è stata una presenza per un periodo di tempo sicuramente tale da potersi accorgere quello che stava avvenendo. E un po' più nel particolare, Doria aveva la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sicuramente perché ce l'ha per il codice, per il grado che riveste, ma anche a seguito della nomina che aveva avuto da Mancuso. Non è poi vero che la successiva nomina del magistrato Sabella come coordinatore abbia fatto venir bene a Doria la qualifica, la qualità, il dovere che aveva e la sua attività all'interno del sito. Tant'è vero che interrogati in questo procedimento sia il Sabella che il Mancuso, entrambi ci dicono che Sabella, che lavoravano insieme, che Doria non era stato esautorato con la sua nomina, ma aveva avuto a seguito della nomina di Sabella il dovere, il ruolo di supportarlo, e quindi non era stato messo da parte. E lo stesso Mancuso ci dice che aveva in ogni caso sempre la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria. I testi importanti, perché non è solamente, cioè, Doria ha detto di essere stato parecchie volte a Bolzaneto, ma sempre quasi detto che la sua presenza era una presenza occasionale, che si è trattenuta a Bolzaneto per un periodo di tempo non tale da potersi accorgere di qualcosa. Non è vero, perché una persona della sua scorta, la testa Roiati ci dice che almeno 6 volte accompagnò Doria in quei giorni a Bolzaneto e che si trattenne sempre per un periodo superiore all'ora, ora e mezza. Il venerdì, il primo giorno, lo accompagnò intorno alle 15:30 e si soffermò a Bolzaneto, rimase fino a dopo l'ora di cena. Questo è il primo giorno, il primo turno in cui succede qualcosa, quindi Doria è a Bolzaneto ed è a Bolzaneto proprio in quel lasso di tempo in cui cominciano i primi episodi contrari alla legge, gli episodi ad esempio che riguardano le persone offese, Micheli e Di Biaso. Importanti poi sono sempre sul fatto che lui sapesse, che lui fosse a conoscenza di quanto stava succedendo per le discussioni, la discussione che ha con Gugliotta quando Gugliotta gli riferisce, quando Gugliotta spiega perché le persone erano state poste con faccia al muro, erano tenute in piedi, quindi in questa posizione disumana, c'è questa discussione e c'è Gugliotta che a domanda di Sabella, con presente quindi Doria, perché Doria accompagna Sabella, accompagna il ministro in quell'occasione, quindi c'è la risposta, un discorso è fatto e c'è il fatto che Doria sicuramente si accorge che le persone erano tenute, e siamo nella notte tra sabato e domenica, erano tenute in quella particolare posizione. E poi, secondo me, cosa ancora più importante, l'episodio Olla Agati, episodio che secondo me racchiude un po' tutto quello che è stata la funzione di, quindi la funzione di preminenza, il fatto che a Doria gli altri agenti e sottufficiali, gli ispettori della polizia penitenziaria si riferissero come un superiore, proprio perché da questa lite, se così vogliamo chiamarla, tra Olla e Agati, c'è l'intervento di Doria che dice e obbedisce Agati, che è un ispettore del GOM, quindi obbedisce perché Doria è un superiore, lo fa uscire perché Olla dice a Doria che Agati ha un comportamento contrario a quelli che sono i doveri di un agente di polizia penitenziaria, lo fa uscire, gli dice di andare, lo manda a San Martino. Quindi conosce, sa che qualcosa sta succedendo, non interviene, e successivamente raduna quelli che sono gli agenti che dipendono da Genova e gli dice di non entrare più nella palazzina, perché di non mischiarsi, di non entrare più nella palazzina. Una sorta di intervento sembrerebbe che a questo punto da parte di Doria c'è, nel momento in cui si accorge, e siamo alla domenica mattina, che qualcosa non sta andando per il verso giusto all'interno del carcere all'interno di Bolzaneto. Ma questo suo intervento non è comunque l'intervento che deve fare l'ufficiale di polizia giudiziaria quando si accorge che c'è un comportamento contrario alla legge, perché è un intervento comunque non per superare il problema, non entra all'interno delle celle per vedere se quegli agenti che dipendono da Gatti hanno commesso qualcosa, hanno usato delle violenze sulle persone arrestate, ma è quasi un intervento per eludere il problema, tant'è vero che lo risolve in questo modo dicendo non mischiatevi più con gli altri, non entrate, lo risolve molto così. Cimino e Pelliccia sono più presenti invece a Bolzaneto perché hanno degli ordini di servizio invece che sono stati prodotti, e loro stessi, Pelliccia mi sembra dice che faceva dei turni, praticamente entrambi facevano dei turni di quasi 24 ore su 24 ore, hanno una presenza sicuramente dentro all'interno della struttura, non solo nel piazzale come vogliono loro raccontare, vogliono far credere, perché dicono che sono rimasti solo esclusivamente nel cortile, mentre invece c'è una serie di testi non solo di coimputati che li vedono all'interno del sito, ma proprio una serie di testi. Io li sono un po' scritti quelli che ho trovato, sicuramente ne dimenticherò: Ricci, Colletta, Marini, Roberta, Greco, Pascoli, Olla, Sanna, Tosoni, Spila, tutti li vedono all'interno del sito, proprio erano entrati dentro, né il fatto che l'ordine di servizio del generale Ricci, che li aveva nominati come persone responsabili del servizio traduzione e piantonamenti, gli riservasse solo un tipo di attività, cioè quella di responsabile nel momento in cui si doveva attuare veramente la traduzione. Questo problema mi sembra che sia stato superato. Avevano una responsabilità anche all'interno del sito nel momento in cui le persone erano trattenute lì all'interno della casermetta di Bolzaneto. Questo perché? Perché se Bolzaneto non era nato come una struttura che doveva servire per detenere anche per un periodo di poche ore le persone, comunque è diventato un luogo di questo genere. Non c'erano le persone della polizia penitenziaria preposte, perché chi aveva stabilito a livello ministeriale il DAP che Bolzaneto era praticamente solo un centro di smistamento, un ufficio matricola e poi un centro di traduzione, non aveva pensato a indicare che quelle che erano le persone e responsabili invece di se ci fossero state delle persone da essere detenute lì per un periodo di tempo. Gugliotta chiede appunto ausilio, chiede chi deve, che personale deve utilizzare per mettere alle celle, e gli viene detto che il personale che deve mettere alle celle è proprio il personale che fa riferimento al servizio traduzioni e piantonamenti. Quindi in qualche modo, se non sono stati loro proprio personalmente Cimino e Pellice alle celle, comunque sono i responsabili di quegli uomini che sono stati utilizzati per svolgere quel servizio e quindi erano in qualche modo responsabili. Sono tra l'altro superiori anche loro per le questioni pratiche degli altri agenti di polizia penitenziaria che sono a Bolzaneto, vedi il caso della Teste, c'era Suolo se non mi sbaglio, è una donna della polizia penitenziaria che quando una persona arrestata, una donna, gli chiede di poter avere degli assorbenti perché ne ha bisogno, si rivolge, dice lei stessa, dice la signora Suolo, quando viene sentita al tribunale, dice che si rivolge al suo superiore gerarchico e si rivolge in effetti a Cimino. Altra cosa, l'ordine di servizio del generale Ricci dà disposizioni perché all'incirca 8 ispettori, se non sbaglio, e una cinquantina o poco più di agenti siano alla diretta del servizio piantonamenti e traduzioni, siano alle dirette dipendenza di Cimino e Pelliccia. Vengono poi ulteriormente smentiti sulla loro permanenza solo all'esterno della struttura. Non si può dire, a mio parere, ancora un'ultima cosa, ma proprio l'ultima, non si può dire che non siano responsabili dei reati così come sono stati formulati i capi di imputazione ai sensi del 323 e poi ai sensi dell'articolo 40 del 608, ma che siano responsabili di un diverso reato, che è quello dell'omessa denuncia, cioè che si siano accorti o siano venuti a sapere, a conoscenza, dei reati commessi all'interno di Bolzaneto successivamente e abbiano omesso di fare la doverosa comunicazione all'autorità giudiziaria. Siamo in un caso completamente diverso, perché qui siamo di persone in presenza di reati che si stanno commettendo e che non intervengono proprio in quel momento quando era loro dovere intervenire. Quindi a mio parere non può essere chiesta a loro scusante l'applicazione del 361, mentre è giusta la formulazione dei reati così come è stata, com'è nel decreto che dispone il giudizio. L'istruttoria dibattimentale è stata esauriente sia per la mole di testi che sono stati sentiti e per la ricostruzione di quanto è accaduto, anche attraverso tra l'altro le parole dei coimputati di Doria, Cimino e Pelliccia, per far sì che venga affermata la loro penale responsabilità così come nel decreto che dispone il giudizio. Su Barringhaus proprio due parole: è un ragazzo che è stato portato nella notte tra il sabato e domenica ferito, proviene dalla Diaz ma è stato in ospedale, quindi ha delle fasciature notevoli che si vedono perché ha dei tamponi per fermare una grossa emorragia al naso, ha la testa fasciata, una mano ferita e una ferita aperta in una gamba. Tuttavia questa persona, che non era sicuramente in condizioni tali da poter essere tenuto nella posizione in cui poi in realtà è stato tenuto, quindi gambe aperte, braccia in alto, tenuto in piedi, rimane per parecchie ore in questa posizione, quando era palese proprio per le fasciature che aveva che era una persona che aveva dei problemi fisici decisamente imponenti. Tra l'altro, nel momento in cui lui arriva ci sono già altre persone ferite, durante i trasferimenti, durante i momenti in cui passa nel corridoio e nei momenti in cui viene preso per essere portato sul furgone che lo porterà al carcere, qualcuno cerca di fargli lo sgambetto, viene anche preso per le orecchie, sebbene appunto in una situazione che era palese ed evidente a tutti, che non era nel pieno della sua prestanza fisica, un ragazzo molto giovane, aveva neanche 20 anni, forse neanche 20 anni all'epoca, comunque era stato ferito anche in maniera abbastanza seria. Quindi sicuramente un danno provato, proprio perché ci sono i certificati medici per la provenienza che aveva dall'ospedale nel momento in cui è stato portato a Bolzaneto, sono tali per cui ritengo che sia provato anche un danno da lui ricevuto, e quindi rassegno le conclusioni come ne do una coppia.
Sì, avvocato Frisone per la parte civile Arecco. Io concludo per l'affermazione di penale responsabilità di tutti gli imputati delle cosiddette posizioni apicali e per gli addetti alla sorveglianza del giorno 20 luglio. Direi che dopo tutto quanto è stato detto sarebbe far torto all'intelligenza e anche alla pazienza aggiungere cose particolari o dilungarsi molto. Ritengo che l'istruttoria dibattimentale è stata estremamente accurata, l'esame dei risultati di questa istruttoria dibattimentale secondo l'operato dei pubblici ministeri è stato estremamente puntuale, quindi sul fatto, cioè sulla sussistenza dei reati contestati, credo che non ci siano problemi, non ci sono problemi sotto il profilo della attribuibilità alle persone imputate. Un commento generale sui fatti è questo: i fatti sono sicuramente gravi per la loro intensità e reiterazione, sono doppiamente gravi per le persone che li hanno posti in essere, cioè funzionari dell'amministrazione dello Stato. Almeno la considerazione che i funzionari appunto dei vari ministeri hanno un obbligo di imparzialità, dire che questo obbligo di imparzialità nei fatti di Bolzaneto è stato assolutamente violato è ovviamente assolutamente banale ma assolutamente vero, e quindi mi sembra che anche le richieste, così come sono state formulate, abbiano individuato in questo tentativo di tradurre giudiziariamente una valutazione dei fatti che sono avvenuti, mi sembra perfettamente legittimo. È chiaro che la traduzione giudiziaria dei 3 giorni di Bolzaneto è un'operazione riduttiva, ma non soltanto perché nel nostro ordinamento, come è stato ampiamente spiegato, non sono state recepite determinate convenzioni internazionali che pure abbiamo ratificato, ma è un'operazione riduttiva perché il dato fondamentale al quale ci troviamo davanti è che ci sono state inchieste disciplinari, ci sono state inchieste parlamentari, la parte, diciamo, la risposta penale, io avrei ritenuto che non doveva essere la sola, e sicuramente i tempi trascorsi ci dimostrano che anche qui c'è un problema, un grosso problema, perché siamo a 7 anni dai fatti. Però, voglio dire, quello che rimarco è che sotto il profilo appunto disciplinare nessuno degli imputati per questi fatti ha subito conseguenze, e questo è un eufemismo perché è successo esattamente il contrario, cioè mi risultano progressioni di carriera. L'altro fatto è la presenza qua dei ministeri della difesa, della giustizia, degli interni, esclusivamente come responsabili civili, quindi chiamati dalle parti civili, e sicuramente non era questa l'unica opzione possibile. E allora quando dico che la risposta penale che si chiede a questo tribunale è una risposta che ha comunque delle carenze, mi rendo anche conto che è comunque l'unico riferimento per queste persone per tutto quello che hanno subito. Per quanto riguarda la parte civile a Recco, io spendo poche parole, anche se è una posizione effettivamente molto particolare, intanto perché non è un no global, non che questo sia assolutamente una colpa, però è pacifico che era semplicemente uno studente allora del secondo anno, ora ovviamente è laureato del secondo anno di scienze diplomatiche, che non aveva neanche l'intenzione di partecipare, ma più che altro di assistere alle manifestazioni che ci sarebbero state. E la particolarità della sua situazione è stata che si è trovato arrestato alle 14.36 del 20 luglio. Fortuna sua, ma fortuna molto relativa per quello che dirò dopo, questo fatto è documentato in una cassetta televisiva che appunto documentava il suo fermo alle 14.36, perché il seguito, che non riguarda Bolzaneto, è stato questo, è stato quello di una denuncia per resistenza e getto di cose pericolose per fatti dopo le ore 16. La cassetta esisteva fin da subito, è stata prodotta quasi nell'immediatezza, sono state comunque esaminate tutte le situazioni che potevano riguardare la zona in cui sono avvenuti i fatti. A un certo punto è arrivato in procura un rapporto in cui si diceva che data l'esistenza di questa contraddizione fra l'imputazione e l'ora dell'arresto, o si ipotizzava un arresto seguito da immediata liberazione, commissione reati e nuovo arresto, o se no bastava cambiare la data. Devo dire che questa è la data, l'orario dei fatti. Il pubblico ministero non se n'è stato, il giudice per le indagini preliminari non se n'è stato, ma per uscire da imputato, da indagato, da questa situazione, dall'anno 2001 siamo arrivati al novembre del 2004. Questa persona, che quindi non aveva nessun titolo per finire a Bolzaneto, ma poteva anche finirci per l'accertamento dell'eventuale reato che aveva fatto, a Bolzaneto è stato, come ha riportato, è stato appunto accolto a calci nel sedere, ginocchiata nelle parti basse, insulti, spray dalle grate, e quindi ha subito quell'inizio di attività vessatoria che poi è continuata, qui fortunatamente per lui che era già uscito, nei giorni successivi, e con questa caratteristica, appunto, ribadisco, di esercizio di questa violenza da parte di chi la violenza, da chi invece deve garantire l'incolumità delle persone. Quindi, gravità di questi episodi, assoluta tranquillità sul fatto che i reati risultano provati, che è corretta l'impostazione che ha usato la procura di incriminare per questi reati 323-608 le figure che avevano l'obbligo di impedire i reati e che avevano l'obbligo di vigilanza e di esercitarlo non in violazione dell'articolo 608, una impostazione assolutamente corretta, perché ha fotografato quello che è il dato fondamentale, cioè non solo il fatto che una marea di divise, invece di comportarsi secondo legge, secondo appunto il loro dovere di imparzialità, si comportavano come, banalizzando, come una fazione di tifosi, ma i loro responsabili, che a questa responsabilità sono venuti meno in maniera estremamente palese, dimostrata non soltanto dalle acquisizioni appunto dibattimentali, ma anche incrociando le dichiarazioni che hanno fatto, che in buona parte sono proprio quelle di sottrarsi a una responsabilità per quello che altri ponevano in essere, ma loro avevano l'obbligo di invece di intervenire. Per cui, concludendo, rammaricandomi che, ripeto, la conclusione penale di questa vicenda e quindi il ristoro anche economico per le parti lese avvenga a una distanza di tempo tale che sicuramente deve far riflettere e correggere un'amministrazione della giustizia che sicuramente senza colpa del Tribunale, che anzi ha fatto degli sforzi veramente sovrumani, una fatica evidente. Quindi concludo secondo le conclusioni scritte che adesso deposito.
Prego.
Grazie Presidente.
Avvocato Sacco, io concludo per un'unica posizione, quella del signor Ivan Michele Giovannetti. Molti colleghi, signor Presidente, signori giudici, mi hanno preceduto e in maniera direi molto efficace hanno rappresentato il loro sdegno per quanto è accaduto all'interno della caserma di Bolzaneto. Questo difensore non ha ovviamente la pretesa di aggiungere nulla di più di quanto è stato detto e ritiene di potersi pertanto richiamare, per quanto riguarda alla richiesta di affermazione di responsabilità, alla requisitoria svolta dall'ufficio del Pubblico Ministero. Per quanto riguarda invece la quantificazione del danno, richiama e fa propria la memoria depositata dall'avvocato Guiglia e da altri difensori della parte civile. Giovannetti è stato arrestato nella notte di sabato 21 luglio nel corso della perquisizione alla Diaz, oggetto di altro procedimento. È arrivato a Bolzaneto nella mattinata del 22 ed è rimasto in tale luogo sino alla mattinata del 23, quindi per un'intera giornata. Durante queste 24 ore è stato sottoposto ad un trattamento che tutti hanno definito ed è apparso evidente definire come degradante, disumano, ignobile e soprattutto indegno di uno Stato civile. Io non sto a ripetere e a descrivere questo tipo di comportamento che è stato raccontato in maniera precisa, lucida e coerente della testimonianza resa davanti a questo collegio dal Giovannetti. Testimonianza che ha avuto anche un perfetto, completo, esaurente riscontro in tutti gli altri elementi probatori che sono emersi dall'istruttore dibattimentale. Quindi io, signor Presidente, signori giudici, mi limito a rassegnare le mie conclusioni scritte in cui chiedo che venga affermata la responsabilità di tutti gli imputati nei confronti dei quali il Giovannetti ha esercitato la propria azione civile. Chiedo che questi imputati siano altresì condannati in solido tra loro e con i responsabili civili al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile e siano altresì condannati al pagamento di una provvisionale non inferiore ad euro 20.000, nonché al rimborso delle spese legali, come da nota che allego. Grazie.
Avvocato Porcide, per le parti civili Anerdi Francisco Alberto, Bussetti Brando, Di Maddalena Tommaso, Ruggero Piero Vito. Signor Presidente, signore del Tribunale, io oggi concludo per queste parti civili costituite che sono quattro arrestati della giornata di sabato, quindi del giorno più brutto, se così si può definire, delle tre giornate di Bolzaneto. Come il collega che mi ha preceduto, non ritornerò ovviamente sulle conclusioni della pubblica accusa, sulla bontà e l'egregio lavoro non spenderò nessun'altra parola, quindi mi associo a quelle che sono state le conclusioni della pubblica accusa. Così come mi richiedo siamo per quanto riguarda la descrizione del danno patito da tutte le parti civili, dalla qualificazione, dai soggetti chiamati a risponderne, alla memoria appunto presentata dai colleghi che mi hanno preceduto, Guiglia, Cafiero, Costa, Rocca e Bigliazzi. Intenderei invece molto brevemente, prima di passare alla disamina molto schematica di quelle che sono le quattro posizioni, offrire un modestissimo contributo su quella che è l'immagine che io ho della giornata della domenica del 22. A differenza di altri colleghi, io mi trovo in questo processo non perché nominata di fiducia dalle parti civili che assisto, né perché faccio parte del Genoa Social Forum, bensì perché mi trovavo ad essere di turno per gli arrestati nella giornata del 21 luglio, quindi vi lascio immaginare quella che era la mole, diciamo, di lavoro che mi ero trovata in un primo momento a dover affrontare, il numero di persone che in astratto avrei dovuto assistere. La mattina della domenica quindi mi sono recata al carcere San Michele, al carcere di Alessandria, su richiesta di alcuni dei genitori di questi ragazzi arrestati, e devo dire che mi permane sostanzialmente ancora lo sconcerto per quello che ho visto di persona, nel senso che dopo aver chiamato le primi due o tre ragazzi, continuavo a vedermi passare davanti, a sfilare davanti questi uomini, questi ragazzi comunque alti, possenti, con indumenti strappati, diciamo lesioni ancora visibili, ferite aperte, ma soprattutto, signor Presidente, signori del Tribunale, sinceramente la paura, ecco, io nei loro occhi ricordo ancora, ho ancora questa immagine, tanto è vero che io quel giorno, nonostante avessi dovuto chiamarne soltanto un paio, mi sono soffermata a Bolzaneto fino a che ho potuto, quindi a tutto quasi il pomeriggio della domenica, perché non riuscivo a non sentirli, comunque a prestare quello che era un minimo di conforto, quello che potevo fare, quindi questo per, non vi era certamente bisogno di aggiungere nulla sull'attendibilità delle persone offese, ma volevo semplicemente fornire questo dato per appunto attestare quello che era il loro stato fisico e psichico il giorno successivo all'arresto. Per quanto riguarda invece le posizioni, vengo molto più specificamente alle posizioni dei miei assistiti, a Nerbi Francisco Alberto riceve, diciamo così, è oggetto di quelli che sono i maltrattamenti standard, come li ha definiti il collega menzione che mi ha preceduta, quelle che sono le vessazioni di default che venivano comunque fatte, quindi il comitato di accoglienza, la posizione di transito, la posizione di stazionamento, quindi nelle celle. Viene fatto oggetto all'arrivo appunto dal comitato di accoglienza subito di un pugno nello stomaco e di un calcio, e naturalmente essendo un ragazzo, non dico naturalmente in senso ironico, naturalmente essendo un ragazzo non italiano ma bensì proveniente appunto dal Venezuela, gli vengono anche rivolti degli insulti specifici a sfondo razziale. Viene, lo ricordo, i pubblici ministeri nella loro requisitoria lo hanno menzionato più volte, viene apostrofato con l'epiteto negro di merda, comunista di merda. Quindi comunque la Nerdi Francisco viene sentito il 14 marzo del 2006, lui ha una permanenza piuttosto lunga all'interno di Bolzaneto, sono circa 11 ore, arriva alle 5 del pomeriggio, viene trasferito alle 4 del mattino successivo. A pagina 6 delle trascrizioni di quell'udienza lui rende parzialmente testimonianza di quelle che era la situazione di spavento, dice che questi insulti, i calci, i pugni, tutte le violenze che venivano perpetrate, dice, non avvenivano, lo facevano all'interno, lo facevano, non è che lo facevano soltanto all'interno, dice, lo facevano anche all'esterno, quindi la situazione era ben visibile a tutti, quindi il gesto che viene fatto, la violenza che viene perpetrata non è un gesto biasimato, condannato, ma anzi, come abbiamo visto, emulato e più volte riproposto. Per quanto gli viene poi strappata una collanina che naturalmente non rivedrà più, viene fatto oggetto appunto con gli sputi, oltre che questi insulti razziali, e gli viene quindi quale saluto da un militare che se ne stava andando, gli viene inferto un ultimo calcio dicendogli appunto che quello era il suo saluto. Per quanto riguarda gli strascichi che ha avuto a seguito di questa esperienza, è stato molto chiaro a pagina 32 della trascrizione di quell'udienza, lui nel descrivere dice, a parte il fatto di aver avuto per quasi un anno, parla di strisce di bruciatura sul braccio destro, delle quali va dato atto che era stato vittima prima di entrare a Bolzaneto, dice, comunque mi vergogno, ho un un po' di paura quando vedo poliziotti e carabinieri. Dopo quello che hanno fatto, non è che a uno gli passi così velocemente la cosa. Ho preso botte di tutti i tipi, mi fa paura la cosa ancora. Poi per un anno e mezzo, e questo ha influito quindi sulla sua vita sociale di relazione con gli altri, per un anno e mezzo mi sono vergognato anche di andare a chiedere lavoro. Io non lavoravo perché comunque ero stato visto su Rai 2 e sul giornale. Lui aveva fatto il militare in Marina, all'idrografico, era stato a salutare, passato a salutare diciamo i colleghi, e gli era stato fatto notare che era stato visto in televisione, visto naturalmente dove era picchiato dai militari, nell'azione di reagire in qualche modo. Comunque lui continua e dice: un po' mi vergognavo di questa cosa qua, tuttora me ne vergogno, anche perché non è carino che sappiano che tu sei stato picchiato, preso al G8 per queste cose qua, non è bello. Bussetti Brando, ripeto, appunto, anche lui è oggetto di quello che sono di quello che è l'iter di violenza che si perpetrava. Bussetti Brando in particolare viene preso per i capelli quando si trova in cella, dopo aver ovviamente quindi passato il comitato di accoglienza, viene preso per i capelli, gli viene sbattuta la testa contro il muro e viene fatto denudare, gli vengono fatte fare flessioni in diverse occasioni, ma soprattutto durante queste flessioni gli vengono dati dei colpi sulle gambe, sui polpacci, appunto, ciò avviene anche in infermeria. Questo lo preciserà. Lui viene sentito, Bussetti, il 17 ottobre del 2006. Viene quindi naturalmente anche egli insultato, ma soprattutto fatto oggetto appunto di queste manganellate una volta che era stato spogliato. Il danno arrecato a Bussetti, il danno ovviamente diciamo in prima battuta materiale, emerge in maniera evidente da quella che è la relazione, la consulenza medico-legale depositata in atti e sulla quale ha riferito anche il dottor Legrenzi, che è il nostro medico di parte, all'udienza del 12 marzo del 2007. Per quanto riguarda poi, diciamo che su queste lesioni, su quelle che sono le lesioni, ne dava atto anche la dottoressa Rubini al momento dell'udienza di convalida. Per quanto riguarda invece le conseguenze proprio successive a questo episodio, lui dopo aver dichiarato ovviamente che è stata la peggiore esperienza della sua vita, una cosa che ancora oggi non penso di aver superato del tutto, perché ogni volta che mi trovo a che fare con le forze dell'ordine mi gira uno stato d'ansia più o meno leggero, dice: io non ce la faccio a non collegare le due cose. Quando io ho a che fare con le forze dell'ordine, la prima domanda che mi viene in mente è: ma questo qua sarà stato a Genova? Questo qua sarà un fascista incazzato che se può mi mena? Quindi tutta una serie di domande. Ma al lato pratico, Bussetti, che vive a Como, ha avuto anche lui diciamo una limitazione di quella che è la sfera personale, la sfera d'azione. Per quale motivo? Perché lui spiega che nei primissimi tempi ha avuto incubi praticamente tutte le notti, ma poi soprattutto ci dice: io vivo a Como, come a un quarto d'ora dalla Svizzera, non sono andato in Svizzera per un sacco di tempo, tutti i comaschi vanno in Svizzera a far benzina, a comprare sigarette nei locali, non andavo in Svizzera perché avevo paura di fare la dogana di Chiasso, ho paura che mi fermassero e che mi portassero dentro, cioè avevo questa paura infondata. E poi dice che naturalmente adesso sta meglio. Queste sue dichiarazioni quindi sono riportate a pagina 115 e 116 delle trascrizioni dell'udienza del 17 ottobre del 2006. Tommaso di Maddalena viene fatto anch'esso, ripeto, oggetto di quelle che erano le vessazioni ormai purtroppo ordinarie. In particolare lui viene fatto denudare anche in infermeria e gli vengono fatte fare più volte le flessioni per poi stazionare per un lungo periodo di tempo in quella che era diciamo la posizione scomoda, la posizione inusuale. Per quanto riguarda le conseguenze patite dallo stesso a seguito di questa esperienza, ce le riferisce lui stesso a pagina 54 delle trascrizioni dell'udienza del 4 aprile del 2006, dove ci dice che lui si sente profondamente umiliato per quello che ha subito, specialmente dal fatto che comunque mi sentivo impotente in questa situazione. Ero stato preso a mio giudizio innocente di qualsiasi cosa e sono stato trattato come una cosa, spostato da una parte all'altra, trattato senza riguardo. Ci dice ancora che quando si vestiva ai primi tempi gli veniva da a piangere. Poi, fortunatamente, un ragazzo che si è ripreso lavora con i disabili e quindi forse ha messo a frutto questa sua esperienza occupandosi, appunto, facendo del bene ad altre persone. Concludo con Ruggero Pierovito. Ruggero Pierovito, anche lui, appunto, ha la situazione di default, le vessazioni ordinarie. In più, la peculiarità è che viene fatto stare in una posizione non particolarmente comoda né particolarmente virile per un uomo, quella della, gli viene fatta assumere la posizione della ballerina. Ce lo ha raccontato, quindi oltremodo, ripeto, scomoda, con una gamba alzata, neppure appoggiata al muro. Ce lo riferisce lui stesso nell'udienza del 26 aprile del 2006. Per quanto riguarda le conseguenze psicologiche che ancora gli permangono, le troviamo la descrizione a pagina 111 delle trascrizioni, dove dice: a livello psicologico ho perso talmente la fiducia nelle forze dell'ordine e quando talvolta, sovente, vengo fermato per accertamenti, comincio effettivamente a temere per la mia incolumità. Nel senso, avendo visto, diciamo, tutta quella situazione, se vengo fermato da solo, anche per un controllo normale, mi vengono chieste generalità, visto che normalmente tutte le pattuglie sono di due o più persone, provo effettivamente paura. Quindi cerco di mantenere un profilo basso in presenza di queste persone. Concludo quindi, come da conclusioni scritte, che deposito.
Grazie.
Sì, buongiorno Presidente, buongiorno Tribunale. Avvocato Calandra, difesa Lupi, Bruno, sostituisco l'avvocato Multedo. Io, brevemente, mi sento in dovere di fare una promessa a queste conclusioni che saranno comunque sintetiche. Premessa che poggia sul fatto che i processi legati al G8, per opinione comune, per comune sentire, vengono legati ad una connotazione politica che trae origine dall'evento G8, un evento politico-economico di una certa rilevanza che va a coinvolgere diversi interessi e va a convogliare diverse migliaia di persone, così come in effetti è successo, a manifestare all'interno e in seno ad uno Stato di diritto e in seno ad uno Stato democratico, li porta a manifestare la loro opinione. Questa è la connotazione politica che secondo me era all'interno del G8. I fatti di Bolzaneto vanno ad assumere una connotazione politica totalmente differente, totalmente stravolta, totalmente differente da quella che è la connotazione politica detta in premessa, sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo. Dal punto di vista soggettivo ci troviamo di fronte a degli operatori delle forze di polizia che dovrebbero essere, e diceva il collega Frisone, imparziali nel loro operato, che dovrebbero essere lì a tutela di quello che è la legge e di quelli che sono i diritti delle persone. Dal punto di vista oggettivo ci troviamo di fronte a, non alla manifestazione di un pensiero o alla manifestazione delle idee, ci troviamo di fronte a delle vessazioni, dei soprusi, delle violenze assolutamente e mostruosamente mascherate da una connotazione politica e che vengono ad essere operate nei confronti di soggetti che proprio per la situazione in cui si trovano sono soggetti e sono sotto la tutela, sarebbe dovuto essere così, sotto la tutela di queste persone, si trovano in stato di arresto e quindi in completa balia di questi criminali, perché poi quello che è successo, tutti i fatti che sono stati provati e sono emersi dall'istituto dibattimentale hanno confermato che vi è stato un insieme di azioni criminose svolte dagli operatori delle forze di polizia nei confronti degli arrestati. sempre su questo filo, direi che è fin troppo evidente che da tutte le testimonianze, dalla concordanza delle varie versioni, dagli episodi che sono emersi e che hanno portato ad evidenziare come fosse una consuetudine in quei tre giorni il vessare ed il picchiare e dare delle gratuite sofferenze agli arrestati fosse all'ordine del giorno e fosse appunto la consuetudine, come dicevo. E questo è tanto vero quando emerge che i vertici, e quindi i funzionari che si trovavano a dirigere tutta la struttura di Bolzaneto, e mi riferisco adesso in particolare, tornando alle dichiarazioni e alla esperienza del signor Lupi, quando riconosce in Gugliotta che non è altro che il comandante della struttura di Bolzaneto, riconosce in Gugliotta colui che materialmente ha costretto gli arrestati a fare il saluto romano e che non esita a picchiare gli stessi arrestati nel momento in cui qualcuno, o per dolore o per altre ragioni, prova a sottrarsi a questa vessazione. Quindi nel momento in cui vi sono i dirigenti, vi sono i funzionari, vi è lo stesso comandante che dà l'esempio, che dà questo tipo di esempio a tutti gli altri sottoposti, è chiaro ed emerge che quella fosse l'idea di trattamento nei confronti degli arrestati che si voleva fare e che in effetti è stata realizzata. Il signor Lupi Bruno compiva 18 anni l'11 luglio del 2001. Si reca a Genova per partecipare al G8, per manifestare il proprio pensiero nei confronti di questo avvenimento, e si ritrova nella giornata di venerdì all'interno della struttura di Bolzaneto. La storia, l'esperienza che ci racconta Lupi, come dicevo prima, non è tanto differente, non è differente dalla storia di tanti altri arrestati che sono passati da Bolzaneto. È una storia fatta di percosse, di soprusi, vessazioni sia fisiche che morali. Parla di una visita medica, tra virgolette, che viene effettuata sugli scalini, dove gli si chiedono: sì, stai bene, va bene, vai, e poi viene tenuto senza alcuna ragione particolare all'impiedi, tra macchie di sangue, tra vessazioni anche altrui, all'interno della struttura. Storia appunto comune a tanti altri arrestati. Qui il Lupi racconta che è stato messo con la faccia al muro, che è stato colpito, cade per terra, vedeva delle macchie di sangue, quando va in bagno nel transito viene picchiato, e poi al ritorno, l'episodio dove appunto ricordavo la partecipazione attiva del Gugliotta, viene costretto a fare il saluto romano e urlare viva il Duce. Quindi, brevemente concludendo, ritengo provata la responsabilità penale di tutti gli imputati, sulla base delle univoche emergenze probatorie. Ritengo che oltre ad essere puniti gli autori criminali che hanno realizzato queste condotte, coloro che hanno provato e subito questa esperienza abbiano in effetti subito un danno rilevante, un danno che va oltre quello che è il danno fisico, che comunque vi è stato, e che va a collocarsi in un danno morale che poi ha tutti quegli strascichi di cui hanno già parlato gli altri colleghi e che accomuna un po' tutti gli arrestati nella loro vita successiva, nel loro porsi nei confronti delle istituzioni che in quella sede erano proprio rappresentate da questi criminali. E quindi vi sono tutti questi risvolti che a mio parere meritano un risarcimento, un ristoro adeguato a quelli che sono i gravi fatti di cui sono stati fatti oggetto. Così concludo, come da conclusioni scritte che deposito e da nota spesa in allegato.
E conclude per Aldima soltanto.
Esattamente, Presidente, solamente per Aldima e credo di essere l'ultimo di oggi. Ma grazie, Presidente. Sì. Buonasera, Presidente, buonasera, giudici. Ma la vicenda di Fabian Aldiman, se non fosse maturata nelle condizioni che sono state descritte in questa istruttoria dibattimentale e nell'altra del processo Diaz, potrebbe avere anche del comico, del tragicomico. Viene duramente percosso la Diaz, tanto duramente che nei filmati è quello che esce, che è una polpetta di sangue. Lo buttano in un furgone, lo portano un po' in giro per Genova, poi lo portano in un ospedale dove forse lo curano, sicuramente lo curano, perché arriva a Bolzaneto, ed entriamo nei fatti che ci interessano, già palesemente provato e palesemente toccato, diciamo così. Un braccio rotto, una gamba rotta, una vistosa fasciatura alla testa. Subisce il comitato d'accoglienza, subisce il trattamento vessatorio, è in condizioni provate, lo costringono per 2 ore e un quarto, c'è un test che riscontra questa cosa, è la parte offesa Felix, per 2 ore e un quarto lo tengono in quella posizione sinché sviene ulteriormente, ha una crisi respiratoria. Ai medici il perché, sicuramente chi aveva l'habeas corpus di questa persona se ne è altamente dimenticato. Fa strano dover discutere un processo del genere, forse personalmente mi porta anche alla commozione e al ricordo. Essersi dimenticati delle cose del genere, non credo che sia possibile. Comunque, è bene che io fornisca a voi gli elementi per poter giungere a una sentenza. Le posizioni, il racconto di Fabian Aldiman in alcune parti può sembrare confuso, non è così. È confuso forse nella durezza dei fatti e nella ingratitudine del ricordo per lui stesso. Se vogliamo andare a riprendere le descrizioni del signor Buchanan all'udienza del 30/10/2006, riconosce sicuramente Fabian Aldiman come proveniente dalla Diaz e incarcerato con lui. Della signorina Sederstrom, udienza del 3/11/2006, pagina 15, lo riconosce ampiamente e a pagina 24 fa un riconoscimento fotografico. Della signorina Dreyer, Jeannette, udienza del 20/10/06, pagina 34 e seguenti, sicuramente riconoscono Aldiman. Lo riconosce uno anche degli imputati, il dottor Toccafondi, dice che l'ha curato. Bene, è un vantaggio dal nostro punto di vista delle parti civili, ne prendiamo atto. Io credo di non poter, ulteriormente spiegare delle cose che altri sicuramente hanno avuto più diritto, per aver seguito in maniera più precisa questo processo rispetto al sottoscritto, di aver descritto. Io mi unisco all'indignazione che va sottolineata sicuramente. Rassegno le mie conclusioni, nel senso di chiedere l'affermazione penale, della penale responsabilità nei confronti delle persone nei confronti delle quali il signor Aldiman ha ritenuto di doversi costituire, e con questo chiedo che i medesimi vengano riconosciuti ovviamente colpevoli nella forma meglio vista da questa Corte, vengano condannati al pagamento di una provvisionale identificabile, condannati al risarcimento dei danni da liquidarsi in altro giudizio, di una provvisionale pari a 20.000 euro. Le lesioni maggiori sono state create ad Aldiman in altra sede. E chiedo che ovviamente vengano attribuite agli imputati anche le spese legate, come da notula che deposito. Grazie.
Grazie. Il dibattimento è rinviato all'udienza del 28 marzo, ore 9:30. Grazie.